podcast e poi io me lo ascolterei. E tutte le rubriche sono uno sballo. E poi c'è anche il quizzone profondo baseball del nostro Joe. Baseball e musica, National League e pure American. E vanno in onda la domenica. Tu clicca su Radio Play, baseball e musica. Quadruplo A contro l'American. L'attesa ormai si fa spasmodica. Dai, clicca su Radio Play.
Di nuovo noi, di nuovo Calle Lefio, quelli di Baseball e Musica, anche noi on short rest. Sì, perché non ci avete fatto aspettare 15 giorni che ci siamo potuti rilassare le corde vocali. Abbiamo fatto una settimana molto difficile anche con Pixie, due partite dell'Italia nel World Baseball Classic, però ci tocca quando c'è bisogno, bisogna essere sul campo, vero Lefio?
È verissimo, infatti questa volta siamo davanti a questo microfono per la quarta volta di fila nel giro di una settimana. È record per noi, però lo facciamo veramente volentieri. Ancora un ringraziamento a tutti gli ascoltatori che ci hanno spinto e ci hanno fatto venire voglia di essere ancora qua una volta, speciale in questo momento, per puntata speciale per il World Baseball Classic. Per noi italiani purtroppo appena finito, ma è ancora qua, e soprattutto siamo qua perché stiamo veramente quella trasmissione che dicevamo sta bollendo in pentola, c'è quasi la pasta al dente, quindi forse già settimana prossima possiamo anticiparvi qualcosa.
Bene, allora teniamo il posto caldo per quelli che arriveranno, ma intanto il nostro uomo dei numeri, in questo caso Lefio, ci dà un quadro generale del World Baseball Classic, sono giocate tutte le partite dei primi gironi, vediamo un po' come sono andate.
Sì ragazzi, il Baseball Classic, come abbiamo detto, va avanti, quindi vediamo cosa ci ha dato di interessante. Il Pool B abbiamo visto il Messico e l'Australia di nuovo contro. Era stato quell'incontro dove tutti quanti non si aspettavano la sconfitta del Messico. Evidentemente ha bruciato forte e le mazze messicane hanno cominciato a battere forte. Infatti abbiamo avuto la prima manifesta per 15 punti, quindi
the mercy rule, sì, c'è più,
sì,
più
sì, classe, è vero, vero, scusala,
manifesta inferiorità suona brutto, mercy rule, quindi ti do la grazia come un signore medievale.
Infatti il Messico vince 16-1 contro l'Australia al sesto inning, quindi l'Australia è fuori dai giochi, si sperava nell'ennesimo shock di questo Classic 09, ma così non è stato. Negli highlights abbiamo visto quella cosa curiosa, anche in questa partita, botte di fuoricampo una dietro l'altra del Messico, e quindi niente, insomma, abbiamo visto un bel incontro.
Sì, erano gasati i messicani, convinti di far bene, ce l'hanno fatta. No, anche loro avevano avuto qualche defezione, mi ricordo ad esempio di Giovanni Gallardo, che non ha potuto lanciare perché ha preferito, dopo una stagione tribolata, quella dell'anno scorso, non lanciare. Però insomma, lì sotto gli Stati Uniti, Messico e America Latina sono posti in cui il baseball va alla grande, per poi non parlare dei Caraibi, dove lì, attenzione, siamo proprio 5 stelle lusso.
Infatti la partita dopo è stata proprio Cuba-Messico, partita molto, molto interessante, molto attesa. Anche in questo caso però abbiamo avuto una mercy rule, questa volta una mercy da 10 punti, 16-4 per Cuba al settimo. Anche in questo caso botte di fuoricampo a destra e manca, però nella seconda parte della partita. Infatti all'inizio c'è stato era una partita molto ai punti, dove il Messico per un periodo è stato anche avanti a Cuba, e quindi si sperava, insomma, che i grandi cubani potessero mostrare un po' il fianco e avere un po' di difficoltà. Invece poi sono andati lunghi e sono riusciti ovviamente a chiudere in fretta la partita.
Cuba all'avanguardia come baseball, invece ci hanno fatto, dobbiamo ammettere, un po' sorridere le divise di Cuba, veramente.
È vero.
Anni 70, DDR, sembravano veramente immagini che solo l'alta definizione ci faceva capire che erano di adesso.
Alla faccia dei pigiamoni degli Yankees, quelli lì erano dei pigiamoni natalizi, perché erano tutti rossi qua. Mancavano solo le ghette, forse.
Riprendendo quello che avevi detto sugli highlight, che potete vedere nel sito del World Baseball Classic, per chi non ha seguito le partite su Sky o su internet, un fuoricampo di Pestano, mi sembra di ricordare il backup catcher di Cuba, che è finito in strada, passava un furgoncino e gli ha distrutto il finestrino, la pallina. Pensate a questo poveraccio, cosa avrà pensato.
Meno male che ha preso il vetro di dietro e non quello davanti, perché sennò mi rompeva un occhio. Vabbè, ma saranno assicurati.
A proposito di Pestano, mi ricordo che era il giocatore preferito nel 2006, già giocava per Cuba. Se vi ricordate, il World Baseball Classic era stato trasmesso da Sport Italia, in quel caso col commento di Dan Peterson, che era assolutamente impazzito, per oh Pestano, lui grande giocatore, tu non puoi mettere palla lì, Pestano picchia forte, così. Invece quest'anno non è il catcher titolare, però sicuramente un giocatore che, come avete visto, si fa comunque valere. Pool D.
Andiamo al pool D, quindi Dominicana-Netherlands, che è stata la partita andata in onda, ci siamo goduti live subito dopo la partita dell'Italia che abbiamo commentato in Radio Cronaca, ed è stato qua proprio l'evento, secondo me l'evento principale del Baseball Classic, che alla fine anche a noi fa comodo, perché comunque Netherlands significa Europa, quindi buono per indirettamente buono per il baseball italiano, perché è buono per il baseball europeo. E com'è andata?
L'abbiamo vista.
Intanto è finita l'undicesimo inning, e soprattutto è finita Dominicana 1, Netherlands 2, con una rimonta all'ultimo inning veramente fantastica da parte dell'Australia, scusate, dell'Olanda,
Paesi Bassi,
e quindi insomma è stato veramente bello.
Bella partita, ricca di tensione, anche noi pur spaparanzati sul divano a tarda ora eravamo un po' così pronti a scattare, siamo scattati poi per l'incredibile prestazione degli olandesi, che hanno fatto delle giocate ottime in difesa, e con 2-3 valli, non mi ricordo, pochissime valli, alla fine sono riusciti a portare a casa il punto della vittoria. Le facce dei domenicani erano veramente distrutte.
Sì, sì. Beh, da segnalare che è tutto merito di Kalle, perché quando l'Olanda ha messo l'uomo in prima, Kalle ha detto adesso ruba fino in terza. Sul pick off mancato del lanciatore effettivamente poi il corridore è andato fino in terza per poi segnare il punto. Quindi le Netherlands cacciano via dal torneo la Repubblica Dominicana e vanno quindi a giocare contro Porto Rico, che però la asfalta 5-0 al nono inning per Porto Rico. Questa volta però abbiamo visto una partita fatta non di potenza, ma di tanti bei singoli doppi che hanno portato piano piano, punticino per punticino, i 5 punti della vittoria a Porto Rico.
Small ball, partita di small ball, e volevo dire che ci sta, dopo una prestazione così intensa, soprattutto dal punto di vista emotivo, oltre che quello tecnico naturalmente, degli olandesi la giornata prima, ci sta un po' a rilassarsi, anche i giocatori che non hanno giocato la partita prima. Comunque la tensione la vivono anche loro, anzi è ancora peggio non essere in campo perché non riesce a sciogliere questa tensione, quindi ci sta che il giorno dopo anche loro, seppur fisicamente non stanchi, abbiano sentito un attimo di mollare i remi in barca e di lasciare questa partita ai portoricani.
E andiamo quindi a chiudere col Pool C, quello dove era l'Italia, quindi dove avremmo potuto vedere le nostre casacche giocare. E la finalona qual è stata? È stata proprio Stati Uniti-Venezuela. Stati Uniti-Venezuela, partita attesissima chiaramente, perché comunque si tratta di difese, pitching forti da entrambe le parti, soprattutto mazze pesanti da entrambe le parti. È finita 5-3 per il Venezuela, diciamo un po' consolatorio per l'Italia, perché comunque siamo stati lì. Intanto abbiamo vinto una partita contro i campioni del Pool C, e poi comunque dire vabbè, siamo stati eliminati da chi comunque ha vinto il nostro pool.
Sì, siamo stati, ti devo un attimo correggere perché abbiamo vinto col Canada, Venezuela, nonostante abbiamo fatto 72 telecronache, radiocronache, ogni tanto possiamo sbagliare ovviamente, ma questo Venezuela fa vedere di che pasta è fatto, fa vedere che fa le cose sul serio, che i Rod ottiene la salvezza con uno strikeout su Youkilis, che non è sicuramente un giocatore facile da mettere cappa, e c'era proprio la soddisfazione di questi giocatori che giocano tutti in America, quindi il derbissimo per loro, di portare a casa la vittoria contro i padroni, tra virgolette, gente che gli carica di soldi, che però sono quelli, diciamo, visti come la nazione padrona.
Beh, ero, ci pensa che ci credevo talmente tanto che potessimo vincere contro la Venezuela, che io ormai avevo memorizzato che avevamo vinto. Scusate l'errore. Va bene, quindi insomma abbiamo fatto una panoramica dei vari pool. Si passa quindi alla seconda fase del torneo. Quindi i prossimi incontri, che appunto voi avrete già sotto mano, saranno Giappone contro Cuba, Messico contro Corea, questo è il pool 1, e mentre nel pool 2 abbiamo Netherlands contro Venezuela e Stati Uniti contro Porto Rico.
Perfetto, bravo Livio, chiusa la parentesi World Baseball Classic, ma non totalmente, perché apriamo una finestra sugli azzurri, perché c'è un attimo un dibattito da fare sulla nostra spedizione. Ecco a voi il dibattito. Che bello risentire la sigletta del dibattito, perché è un po' che non lo facevamo. Questa rubrica ritorna dopo le prime puntate, sarà una decina di puntate che non veniva fuori, perché c'è proprio un profondo dibattito sullo stato del baseball italiano, sulla spedizione degli azzurri per il World Baseball Classic. C'è stata un po' di polemica fra gli appassionati sulla scelta del tipo di roster da mandare a Toronto. Molti oriundi, pochi giocatori di livello altissimo, major leaguer affermati, e pochi, forse troppo pochi, almeno molti dicono così, giocatori italiani giovani da lanciare.
Beh, Kalle, tu sai benissimo qual è la mia posizione. il livello del campionato italiano è quello che è ancora. Ci auguriamo ovviamente che pian piano negli anni, e questo accadrà sicuramente perché i progetti sono interessanti, andrà a migliorare, però l'IBL, quindi il campionato di punta del nostro
del nostro movimento,
sì, è considerato come, quando si è generosi si dice che è di doppio A. Personalmente credo che sia più verso il singolo A, soprattutto se consideriamo proprio il movimento italiano in sé, perché i lanciatori, se tu guardi le statistiche dei lanciatori italiani confrontate ai lanciatori stranieri, c'è una differenza enorme anche soltanto guardando i numeri. Sappiamo che alcuni lanciatori del campionato italiano stranieri, che poi hanno partecipato perché sono italianizzati, hanno partecipato al WBC. Prendo per esempio Cody Sillo, che ha un'era poco sopra l'uno, mentre prendiamo Corradini, aveva una media ben più alta, sebbene si siano comportati egregiamente entrambi. Ma col senno di poi è facile dirlo, bisogna guardare un pochetto i numeri prima.
Sì, quindi diciamo che c'erano due interessi contrapposti. L'interesse ovviamente di tutto il movimento di fare giocare i giovani, di lanciare i giovani, ma d'altra parte anche un interesse a non andare a sbragare, dare magari una visione non corretta del nostro movimento, perché lanciare tantissimi giovani, che non tutti che sono di livello eccelso, poteva portare sì magari alla loro esperienza, al fatto che il mondo si accorgesse di loro, però magari anche delle sconfitte sonore che non avrebbero giovato all'onore dell'Italia. Per cui bilanciare i due interessi contrapposti con gli oriundi, con i giocatori MLB che l'Italia magari l'hanno vista per carità solo in cartolina, e qualche giovane. Io dico che questi due interessi potevano essere controbilanciati meglio con qualche giocatore giovane in più, e se non volevano portare altri giovani, almeno fare sì che qualche giocatore italiano fosse più protagonista nelle tre partite giocate. Va detto che magari non avremmo giocato una partita in più, e quello secondo me fa molto, perché una partita in più vuol dire una volta in televisione in più, vuol dire un articolo del giornale in più, vuol dire che te la sei guadagnata perché hai vinto una partita e magari la gente ne parla, cosa che magari con tutti gli italiani, una nazionale tra virgolette under 23 di italiani, non sarebbe successa.
Beh, Calle, è vero, però poi bisogna anche dare credito a Mazzieri, che ad un certo punto, quando lui ha sviluppato il roster, a quel punto, quando sei in partita, devi cercare di vincere le partite, e quindi metti dentro i giocatori che secondo i numeri, secondo le statistiche, secondo le proprie opinioni ti possono portare a casa la partita. Questo bisogna rendersi conto che il lavoro del manager è anche questo, è un lavoro veramente infame con il lavoro del manager, perché fai delle scelte che poi alla fine, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, che ci sono sempre anche nel, come siccome nel calcio si dice che siamo tutti quanti
55 milioni di commissari tecnici,
ecco, alla fine anche nel nostro piccolo baseball è così, però alla fine scegli una cosa, scegli un'altra, hai sempre qualcuno che ti critica, devi portare a casa le partite e cerchi di usare gli strumenti più forti che hai in quel momento a disposizione.
Certo, condivido questa tua visione, però dico anche una cosa: fa bene allenarsi con i campioni, fa bene guardare i campioni come giocano, come si allenano, vivere l'atmosfera, però ci sono certe cose negli sport che le puoi imparare solo in campo, e ci sono proprio delle cose che impari non con la ripetizione dell'esercizio, ma con uno scatto, che vedi una cosa e diventa tua. Vedi un giocatore che fa una cosa, vedi un tipo di swing, vedi come mette i gomiti, vedi la palla che gli hai lanciato, com'è finita. Ci sono certe cose che apprendi in un decimo di secondo, perché proprio ne prendi coscienza vedendole farle dagli altri o farle a te se sei un lanciatore, ti sbattono fuori una palla oppure vai cappa perché non capisci qual è il lancio e magari ti scatta qualcosa che purtroppo per lo scarso utilizzo magari del lanciatore o dei battitori, alcuni nostri giocatori sono stati privati di questa cosa che potevano fare loro.
Beh, Calle, su questo ovviamente mi trovi d'accordo. In particolare, nonostante quello che ho detto, sono rimasto proprio anche ammutolito in Radio Cronaca quando, ad esempio, è stato tirato giù Luca, perché è stato molto strano vederlo tirare giù proprio nel momento in cui lui aveva fatto un out, e sicuramente lì non è stato molto buono per lui. Detto questo, comunque credo che semplicemente noi intanto siamo lì e dobbiamo cercare di prendere il buono di questa situazione, perché il cattivo, le critiche eccetera, la polemica sterile non fa mai bene al movimento. Le cose sono andate così, noi siamo ancora lì, però non dobbiamo dimenticare che il Baseball Classic è un torneo ad invito e quindi c'è sempre il rischio e la possibilità di non venire invitati. Si gioca a casa loro con le regole loro e quindi bisogna sempre stare attenti e comportarsi nel modo adeguato, perché per noi è una grossa vetrina e sappiamo benissimo tutti quanti che attualmente non abbiamo ancora le carte per giocarci un campionato tutto italiano, ma secondo me nel futuro, se continuiamo così, potrà veramente arrivare.
Perfetto, Livio, concludiamo il dibattito perché ci siamo fatti infervorare, siamo andati lunghissimi. A tutte le squadre World Baseball Classic in cui le lingue che si parlano sono un po' diverse l'una dall'altra, specialmente quelle europee, dedichiamo la canzone You're Speaking My Language, Juliet and the Licks. Sì, avete capito bene, era proprio Juliette Lewis, l'attrice che ha questa band, canta anche bene, oltre ad essere brava come attrice, una bella ragazza, fanno anche un rock and roll molto divertente. Lefi, abbiamo parlato del World Baseball Classic, dobbiamo dare anche una voce per l'MLB, una voce anche alle franchigie un po' più disastrate. Ci hanno un po' accusato di parlare sempre di New York, Boston, però noi siamo così, siamo schiavi del potere, per cui ora facciamo una cosa così per accontentare un po' le squadre minori e facciamo un collegamento direttamente dallo stato di Washington con un nostro inviato.
Calle, speriamo che ci risponda, perché
sempre impegnato.
È una persona che si lascia un po' desiderare.
Pronto?
Oh, abbiamo una persona da molto molto lontano, abbiamo Pixie.
Da lontanissimo, Alessio. Buona giornata, buona serata a tutti.
Dove sei? Al Safeco Field? Safeco, come si dice?
Sicuramente, lo spazio è identico, sono in una stanza grande quanto Safeco.
Senti Pixie, siamo qua non per farci le carezze a vicenda, ma perché ci devi parlare dei Mariners, squadra della quale sei tifoso. Una off-season molto importante, è cambiato tutto, quasi tutto, qualcosa è arrivato di nuovo, qualcosa è tornato, qualcosa non c'è più. Raccontaci un po' di questi Mariners.
Beh, diciamo che dopo una stagione fallimentare in cui ci si aspettava quasi di essere contender almeno fino ad agosto, e anche si sperava alcuni speravano nei playoff, me compreso, dopo un 2007 in cui eravamo contender fino ad agosto, poi c'è stata la serie con gli Angels e ci hanno mazzolate, quindi siamo finiti fuori anche lì. Un 2008 pessimo da tutti i punti di vista, con degli starting pitcher che non hanno fatto il loro, tra infortuni vari, l'asso che era stato preso tramite una mega trade è stato infortunato per metà della prima parte della stagione, per tutta la seconda parte della stagione, sto parlando di Bedard ovviamente, e quindi un Babasi che finalmente è stato licenziato dopo anni e anni che gli veniva prolungato il contratto.
E a Nordenberg dobbiamo dire che tu l'hai criticato tutto l'anno, dicevi che
diciamo che già anche quando ero ancora negli Stati Uniti e quando c'è stata la presentazione per Edgar Martinez introdotto all'Hall of Fame, c'è stata la presentazione di tutto il front office dei Mariners, e appena è stato presentato Babasi già lì c'erano dei fischi, e nonostante questo gli era stato prolungato il contratto per un anno.
Beh, lo odiavate un po' tutti, insomma. Io ricordo che qua nelle strade di Genova c'è stata una festa abbastanza grossa del giorno del licenziamento di Babasi.
Esattamente.
Ho visto un corteo di almeno 8 persone.
Sono state anche 9, Livia, hai visto male.
9 perché c'era Pablet infiltrato.
è arrivato
quello che io chiamo Mr. Z, perché il suo nome è impronunciabile.
Il signor Sturjančić, così lo
chiamano.
Esatto,
quello. Mr. Z è più facile, più veloce, che è stato assunto come nuovo general manager, e anche il manager è cambiato, adesso è Don Wakamatsu.
E Don, anche lì, Don come Don, proprio.
Sì, è ordinato. Sì, sì. Ordinato.
Esatto, esattamente.
O è siciliano.
E quindi sì, rivoluzione nella panchina, rivoluzione anche in tutti i coach, dopo sono cambiati praticamente tutti, dal pitching coach all'hitting coach, e quello che è stata la filosofia di Mr. Z per tutta l'off-season è di cercare competitività in tutti i ruoli. Infatti dopo la cessione di Putz, che era un po' uno dei nomi caldi che si vociferava per eventuali trade, abbiamo ottenuto moltissimi giocatori da queste trade, specialmente esterni, poi tramite altre operazioni minori sono stati presi altri giocatori per creare un po' di competitività in tutte le posizioni. Il più grosso punto interrogativo è un po' il bullpen, chi sostituirà Putz. E ci sono dei nomi nuovi presi tipo Hartman dai Red Sox, o Tyler Johnson che è un lughi specialista.
Sì, diciamo sicuro? Che ma sì, come sì. Closer non vogliono prendere nessuno?
Non penso, credo che saranno così e proveranno forse Mark Lowe o lo stesso Batista, che è uno dei tre mattoni giganti che stanno nel cap dei Mariners, perché Batista insieme a Carlos Silva e Washburn sono un po' dei pitcher con dei contrattoni che diciamo negli ultimi anni non hanno dato quello che si sperava.
Ti interrompo un secondo perché Mr. Z mi ha mandato adesso un messaggio, non voleva dirti niente, voleva farti una sorpresa in diretta. I Mariners hanno firmato Chad Cordero. Ti do questa notizia in anteprima. Quindi
ora breaking news.
Breaking news
che non sapevo. Chad Cordero.
Anche noi.
Era impegnato nelle radiocronache questa settimana e nelle scorse settimane.
Diciamo la verità, è stato firmato 10 secondi fa. Prima, mentre preparavamo qua il mixer e tutto quanto, c'è capitata la news sotto mano. Abbiamo detto, vabbè, questa gliela spariamo a Pixi all'improvviso, così almeno.
Ah, ecco, vabbè.
Gli facciamo una bella sorpresa.
Allora abbiamo un chancadere in più, che su cui su quale mi informerò che non ne so molto. Però magari avere un closer di ruolo può essere una cosa positiva per il nostro bullpen.
Ma Chad Cordero, se sta bene, è un ottimo closer. Bisogna un po' vedere come si è ripreso dalla scorsa stagione, in cui è stato più fuori che dentro.
Sì, classica frase: if he stays healthy.
è un po' il motivo che dura durante tutta l'off season, perché molti dei giocatori presi sono un po' dei rischi dei minimi rischi, perché sono giocatori che vengono da infortuni, comunque firmati da senza contratto, in cui sono appunto pochi soldi e rischi minimi, cioè se vanno bene per noi, se vanno male non è stato speso troppo.
A proposito di gente che potrebbe andare male, non vorrei mai, voglio sapere la tua su Ken Griffey Jr. in ritorno.
Allora, Ken Griffey è un giocatore che è un po' simbolo, è stato il simbolo dei Mariners, poi se n'era andato perché comunque lasciando la città in modo molto, molto professionale, se n'era andato perché voleva battere più fuori campo. Safeco, come quasi tutti sanno, è un pitching park, quindi è andato a Cincinnati e poi adesso è tornato. E devo dire che all'inizio era un po' così, perché dopo l'annata dell'anno scorso si pensava a rifondare sui giovani, e quando era uscita la notizia su Griffey dicevo, ma Griffey sì, è un'icona, però non è proprio il simbolo della ricostruzione, diciamo. Però poi, viste le firme di cui si parlava prima, viste le cifre di cui si parlava prima, e poi invece le cifre a cui è stato firmato, con eventuali bonus, secondo me potrebbe essere un ottimo acquisto, anche e soprattutto dal punto di vista di spettatori che poi andranno allo stadio, che diciamo che Safeco è sempre un po' così sugli spettatori, e questa firma di Griffey, mi ricordo che l'anno scorso, quando Cincinnati era venuta a Safeco per una serie da 3 partite durante le partite Interlega, c'era lo stadio pieno per le Griffey's Night. E quindi anche, diciamo che è stata più una firma mediatica, però non sono stati sprecati dei soldi su di lui, è stata una firma oculata da ogni punto di vista.
Bene, si devono svegliare un po' gli spettatori di Seattle, perché come diceva Pixi, Safeco è spesso vuoto, l'NBA ha portato via la squadra, i Seahawks invece rimangono a fare breccia nel cuore dei tifosi, ma la città deve dare una risposta. Ancora due cose.
Facciamo un piccolo T, perché ci sarà la squadra di Major League Soccer dall'anno prossimo, dalla prossima stagione. Mi sembra i Seattle Sounders o qualcosa del genere.
Vedremo chi andrà a vedere. Due cose ti volevo ancora dire: un pronostico sul record della prossima stagione, poi una cosa che ci avevi chiesto tu di mandare un messaggio speciale a Silva.
Ah, beh, il pronostico, diciamo che si spera sempre di fare bene. Adesso non so, su magari arrivare a 70-75 win, forse 80. Ma più in là non credo che una squadra del genere possa andare, perché è un po' un mix tra gente affermata come Ciro, però la maggior parte degli altri giocatori sono giocatori giovani che devono o riprendersi o affermarsi in toto.
Non disperare, perché l'anno scorso ai Twins davano l'ultimo posto in classifica perché avevamo una squadra di giovani, e invece ci siamo trovati a battagliare per entrare ai playoff, quindi non disperare.
Sì, ma credo ci sia un po' di diversità, perché noi, i Twins non avevano poi giocatori come Silva, che hanno un contratto pesante e ci avete sbolognato noi, sì, per rifondare. E comunque diciamo che, per concludere, voglio appunto dedicare questo stacchetto a Carlos Silva. Adesso ascoltate pure.
Vai, sentiamo. Beh, sia come lanciatore dei Mariners che come lanciatore del Venezuela.
Fantastico, esatto, Pix, esatto. Un messaggio che sicuramente giungerà alle orecchie di Carlo Silva. Ti Va ringraziamo.
Bene, per i saluti finali, direi che a questo punto schiaccio un attimo il pulsante teletrasporto. Ecco, e ti invito a teletrasportarti qua direttamente in studio con noi. In modo
sta arrivando.
Che, ecco qua, svegliamo tutto quanto. Ciao, Pix, vieni pure qua.
Eccomi di nuovo in questa stanza ormai da me conosciuta.
Favoloso, Pixie, il saluto a Carlo Silva, eri nascosto nei bagni di Radio Playito, ora possiamo svelarlo per fare questa pantomima. Ti ringraziamo per il tuo intervento, sei stato bravissimo, sulle orme di tutti quelli che sono venuti a fare l'intervento. Ne sappiamo di più sui Mariners, li seguiremo perché è una squadra che comunque ci piace anche a noi, anche cioè
sono gli underdogs di sempre.
Bravo, questa malattia, ti salutiamo e ti dedichiamo una bella canzone.
Ciao Pixie.
Ciao.
Hairy-handed gent who ran amok in Kent. Lately he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him. He'll rip your lungs out, Jim. I'd like to meet his tailor. With the Queen, doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's. His hair was perfect.
Raul, la canzone è dedicata a Raul Ibáñez, che è partito da Seattle andando a Filadelfia. Pixie ci teneva che mettessimo questa canzone proprio perché era la canzone di entrata quando Raul andava at bat.
Quindi allora speriamo che Raul faccia una bella stagione ai Phillies. Noi continuiamo perché è il momento dei numeri. Infatti sto impazzendo, sto proprio dando i numeri.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on.
Numero 18, Theodor Bernard Klusevski, detto Big Clou. Nato,
super lungo sto nome.
Beh, ti piace? I nomi lunghi ti piacciono. Nato il 10 settembre del 24, purtroppo morto il 29 maggio dell'88. Prima base storico mancino per tante tante squadre MLB. Però quasi tutta la sua carriera incentrata sia come giocatore che come allenatore con i Cincinnati Reds. Allora, c'è da dire che questo Big Clou era veramente un omone, perché fate conto, in quegli anni lì, nato nel 24, era già 1,90 e 110 kg. Successe che ovviamente con quel fisico lì fu subito destinato alle football operations. Infatti da giovane fu subito un grande prospetto per il football. Però d'estate i Cincinnati Reds si allenavano vicino a dove viveva lui, dove era, mi sembra, dove facesse il servizio militare, perché in quel periodo di guerra c'era un servizio militare prolungato. E dopo un allenamento dei Reds con i suoi amici andò sul campo e iniziò a fare un po' di batting practice e sparava queste palline dove neanche i Major League riuscivano ad arrivare. Gli scout dei Reds, che magari si stavano prendendo una birretta in veranda, dicono: quel ragazzo lì chi è? firmiamolo. E alla fine riuscirono a portarselo a casa. Fa tutte le minors con i Reds, poi arriva in prima squadra, dove però la divisa, il primo giorno di Major League va a giocare questa partita, gli danno la divisa che era terribilmente stretta, perché lui era enorme, era gigante, ha detto non riusciva a girare la mazza. Allora cosa ho fatto? Ho tagliato le maniche, sono entrato in campo con le maniche tagliate, un po' alla Tamarra, diciamo. Ovviamente in quel periodo grande vilipendio del baseball di qua e di là, però rimase talmente mitica questa storia che infatti fuori dal Great American Ballpark a Cincinnati c'è proprio la statua di Big Clou con le mani, con la divisa, con
che se le taglia, sembrano le forbicine.
Quindi questa è la storia più particolare di Big Clou, perché ora non vi sto a dire tutte le cifre: 10 RBI in una World Series, grandi, grandi numeri di fuoricampo, e poi soprattutto una vita dedicata alla battuta, perché dopo la sua carriera ha continuato a stare a Cincinnati a spiegare, insegnare hitting, è stato l'hitting coach della Big Red Machine, e quindi un giocatore che a Cincinnati ricordano sempre con affetto. Una cosa particolare che vi voglio dire è che quando gli hanno ritirato la maglia 5-6 mesi dopo la sua morte, il primo lancio è stato effettuato da sua moglie, il primo lancio della partita, che era una grandissima giocatrice di softball, anche lei mancina, la quale era alta poco più di 1,50. Quindi immaginate l'omone e la bambina, quindi questa coppia in cui lei lanciava e lui batteva tutte e due alla grande.
La portava quando doveva andare a fare una passeggiata, se la portava presso, perché sennò era una fatica per lei.
Un'altra cosa di Klusevski, che ha molto amato da quasi tutti, perché è uno dei primi che ha giocato in tante tantissime squadre, perché prima diciamo che era quasi sempre un giocatore che giocava in una due squadre tutta la carriera. Invece lui fu uno dei primi, anche complice qualche infortunio che lo relegava a ruoli secondo piano, specialmente a fine carriera. Ha giocato in tante tantissime squadre: Pirates, White Sox, Dodgers, e quindi amato un po' da tutti, perché ha lasciato un grandissimo ricordo ovunque è stato. Finisco qua, gli dedico una canzone. La canzone ovviamente deve avere il numero 18 dentro, è di Alice Cooper ed è I'm 18.
Life's full
Primate in uno dei pezzi più famosi di Alice Cooper. I più giovani magari non sanno neanche chi è Alice Cooper, è quello che andava in giro col pitone, no, non cicciolina, avete subito pensato, cioè, col pitone con gli occhi tutti truccati di nero, con quel naso, no, non avete presente, vabbè, andate a cercare qualche foto di Alice Cooper, sicuramente poi quando lo vedete capite chi è. Adesso è la temporada dell'Efius, perché si va tutti in campo con lui, in campo con l'Efio. Ci deve parlare il caro Lefio dell'angolo caldo, la terza base.
Esattamente, abbiamo parlato del seconda base. Se qualcuno non lo sa, dice: cavolo, ma andiamo un po' in ordine di diamante. Dopo il seconda base c'è l'interbase. Perché parli del terza base? Eh no, parlo del terza base perché anche nell'ordine dei ruoli, proprio quando si classificano le partite, il numero 5 è il terza base. Questo perché? Perché l'interbase una volta giocava proprio agli albori del baseball, e questo infatti il nome è shortstop, giocava molto più profondo, quindi era proprio una via di mezzo tra gli interni e gli esterni, e serviva proprio per fermare le palle corte. Poi successivamente era più logico farlo giocare direttamente in infield, e quindi c'è stato questo cambiamento, però inizialmente si andava in questo ordine, quindi terza base è il numero 5. E, cosa dire, un ruolo, prendo subito la citazione del libro di Gigi, è un ruolo per coraggiosi che sappiano fermare le palle anche col corpo se necessario. E questo è verissimo, perché arrivano delle mine, chiamato, come hai detto giustamente, l'hot corner, l'angolo caldo. Perché? Questo me lo sono sempre chiesto, ma per quale motivo il terza base è un hot corner e invece il prima base no? Beh, la maggior parte dei battitori sono destri, e quindi sulla palla, se la palla va verso quel lato, probabilmente sarà colpita, magari tipicamente una palla interna, colpita molto in maniera molto potente proprio nella parte terminale dello swing, quando l'energia del battitore è proprio arrivata all'ultimo, è scaricata tutta quanto all'apice, e quindi arrivano con molta potenza. Un battitore destro, se la batterà a destra, quindi verso il prima base, la colpirà quando invece è ancora verso l'inizio dello swing, e quindi non avrà ancora scaricato tutta la sua potenza. Questo è il motivo per cui arrivano queste mine da parte dei battitori destri. Che cosa necessita il terza base? Necessita di mani veloci e di riflessi ultra rapidi, perché ovviamente arrivano dei missili, quindi spesse volte non hai bisogno di un lungo scatto per raggiungere delle palle, ma proprio di muovere velocemente il guanto verso la pallina. E ovviamente non deve avere paura, perché se hai paura tu scappi e la palla va dietro, quindi non c'è niente da fare. Le altre due caratteristiche importanti che deve avere è la capacità di fare dei buoni tiri in corsa, perché arrivano delle mine, ma arrivano anche le mozzarelle. Quando la battuta è magari una Santa Lucia che è proprio davanti, cosa devi fare? Devi correre verso la pallina, raccoglierla, spesso a mano nuda, questa è una grossa difficoltà, e tirare sotto mano verso la prima base. Quindi è una giocata estremamente atletica, estremamente difficile da poter eseguire. Ovviamente anche deve avere un gran braccio, perché la distanza dalla terza alla prima base è quella più lunga di tutte quante.
A questo proposito, volevo dirti che io ho iniziato a vedere il baseball in TV, no, poi ho chiamato la squadra qua di Genova, ho detto voglio andare sul campo a vedere un po' com'è giocare a questo sport. Quando sono entrato sul campo e ho visto la distanza fra terza base e prima base, ho detto non ci credo. Non ci credo. Io ho fatto uno dei primi tiri, ho fatto tre rimbalzi per arrivarci, È una cosa incredibile. Chi non è mai stato su un campo non può rendersene conto, perché ne vendiamo gli out, non ci facciamo caso ormai. Palla in terza, boom, in prima. Invece è una distanza siderale da coprire veramente con dei tiri fortissimi, che ovviamente devono essere anche di una precisione incredibile.
Bravo Calle, infatti vedi che di solito i tiri terza prima sono delle cannonate e che vanno proprio dritte, proprio perché è l'unico modo per poter far viaggiare la palla veloce. E come si posiziona in campo il terza base? Tendenzialmente si posiziona più lontano che può, senza corridori in base, in modo da avere più tempo per giocare questi razzi, ma non troppo, soprattutto su se c'è la possibilità di un bunt senza corridori in base con un battitore veloce. Quindi se voi date un occhio quando fanno un'inquadratura sul terza base, vedrete se un giocatore sul terza base gioca più dentro oppure gioca più sulla palla, sull'erba, capirete che al box c'è un battitore di potenza oppure un battitore veloce, perché uno può sempre fare il bunt per valido. Gli altri posizionamenti che fa sono le coperture della terza sui pick-off, ovviamente, quando abbiamo dei corridori che sono lì, che potrebbero andare fino a casa. Magari per un gioco spremuto, soprattutto lo squeeze play, si tende a stare più vicini al sacchetto per evitare che il corridore si prenda troppo vantaggio. E oppure copre ovviamente quando c'è una rubata dalla seconda alla terza base. Si posiziona in maniera tale da raccogliere il tiro del ricevitore e appoggiare il guanto davanti alla base, in modo che praticamente il corridore si autoelimini da solo, e questo evita anche uno spreco di tempo nell'avanzare a cercare il tag. L'altro posizionamento che fa è quando una palla è battuta all'esterno sinistro e c'è un gioco a casa, sarà lui a fare l'uomo di taglio per il gioco al piatto. Quindi queste sono le caratteristiche base che deve avere il terza base e il posizionamento sul campo che effettua. Per chiudere volevo raccontarti un aneddoto, visto che oggi siamo anche in clima Seattle Mariners. Un'altra, parlavamo appunto di quella difficile giocata sulle mozzarelle sulla linea di terza. In molti casi, visto che è praticamente impossibile riuscire a fare l'out, il terza base aspetta sperando che la palla possa andare in foul, e non appena la palla esce dalla riga la prende, in modo che se per sbaglio, per qualche gobbetta strana, dovesse rientrare, è subito chiamata in foul. Cosa è successo nel 1981? Beh, al Kingdom, il vecchio stadio di Safeco, Lenny Randle, terza base dei Mariners, su una di queste mozzarelle, cosa fa? Si china sul terreno e comincia a soffiare.
No.
Sì, comincia a soffiare verso verso la pallina, fino a farla uscire. Perché il regolamento dice: non si può toccare. Una volta che la palla è toccata dal difensore, allora lui si è messo lì. Cercate il video, non so se ne avevamo già parlato live oppure in una delle nostre chiacchierate di baseball anche fuori dal microfono.
Quindi un terza base deve avere anche due ottimi polmoni per poter spingere la pallina di baseball, che pesa un po', in foul.
Sì, quello era l'ipotesi prima di questo evento, ma poi i Royals ovviamente hanno protestato la chiamata e l'arbitro ha comunque assegnato una valida.
Bravo Lefio, mi è proprio piaciuta, anche perché il terza base è uno dei miei ruoli preferiti, se non il mio ruolo preferito. Ai ragazzi che giocano in terza base, il Lot Corner, come abbiamo appunto detto, una canzone dei Cure non poteva che essere Hot, Hot, Hot.
We'll be right back.
Robert Smith, padre, padrone dei Cure, chitarrista, cantante, tastierista, fa tutto lui e lo dobbiamo ringraziare perché fanno veramente della buona musica. Come al solito ci siamo lasciati il meglio per il fondo del nostro programma. L'altra volta ci ha fatto godere con la storia degli Black Sox, vediamo cosa ha in serbo per noi questa volta Joe Sox col suo Profondo Baseball.
Buonasera, gente del baseball. Si chiamava Bonus Baby. Era una regola che prevedeva che i giovani firmati con bonus superiori a $4,000 avrebbero dovuto restare sul roster della squadra per almeno 2 anni. 2 anni, gridò Walter, e che gli faccio fare io per 2 anni? Dovettero spedire tale Tommy la Sorda a Montreal in Triple A per fargli posto. La Sorda finirà la stagione con 4 inni lanciati. Iniziò il campionato, passò aprile, passò maggio, e poi verso la fine di giugno Walter gli disse: domani allenamento lungo, esserci. Ci sono stato, sempre. Come detto, i film di Hollywood hanno solo copiato cose già successe. È il giorno di San Giovanni Battista, i Milwaukee Braves stanno dando una sonora battezzata ai Dodgers. Alla fine del quarto inning, sul punteggio di 7-1 per Milwaukee, Walter chiama il bullpen. Manda sul ragazzo. Certo, non l'esordio che aveva sperato, ma ce l'aveva fatta, era nelle Majors. Quei Braves erano una gran bella squadra, sarebbero poi stati campioni della National League per 2 anni consecutivi. I primi 4 battitori che affronterà si chiamano come le 4 fasi della sua carriera: casualità, incostanza, ripensamento, intoccabilità. Johnny Logan allunga la mazza e colpisce la palla sotto, la sfiora appena, questa si inerpica e cade velocemente sull'erba dietro agli interni impotenti. Eddie Matthews mette giù una smorzata, la palla rotola verso il lanciatore, la raccoglie e tira in seconda. La palla invece finisce all'esterno centro. Walter, il manager, va sul monte. Mentre cammina pensa alle opzioni che ha a disposizione. Occhio che questo pesta, gli dice. Nella testa del ragazzo cominciano i dubbi. Hank Aaron lo guarda dal piatto. Arrivano 4 ball, le basi sono piene, ancora nessun out. Walter brontola qualcosa dalla panchina. Tocca a Bobby Thompson. Ball, strike, ball, strike, ball, conto pieno. Thompson è l'uomo del 51. Caricamento al lancio, strike out, il primo out della sua carriera. Un minuto dopo, Joe Adcock batte in un perfetto doppio gioco. Lo avevano firmato mentre giocava a pallacanestro con una borsa di studio per l'Università di Cincinnati. Ed Jacker, il grande coach, lo usava anche nella squadra di baseball. E così un loro scout lo aveva visto già nel 54. Ma il suo eccitante rapporto era finito in un cassetto e dimenticato. Lo avevano visto anche i Giants e gli avevano fatto fare un provino al Polo Grounds, poi i Pirates, e davanti agli occhi di Branch Rickey, il GM di Pittsburgh, lo avevano fatto lanciare al Forest Field. E così era venuta l'ora di visitare un'altra cattedrale del baseball, Ebbets Field, lo stadio dei Dodgers a Brooklyn, a pochi isolati da casa sua, dove era nato con il nome di Sanford Brown il 30 dicembre del 1935. Al Campanis lo scout si mise al piatto. Fresco Thompson, il direttore, lo osservava. Eppure Walter Alston era lì con i suoi dubbi. Campani dirà un giorno: due volte mi si sono rizzati i peli sulle braccia, quando ho visto il soffitto della Cappella Sistina e quando ho visto la veloce di quel ragazzo per la prima volta. L'offerta dei Pirates arrivò quando ormai aveva dato la sua parola ai Dodgers. Prima di Hideo Nomo, di Ichiro Suzuki e Daisuke Matsusaka ci fu Nobe Kawano. Nobe era il capo spogliatoio. Rientrò dal campo di gioco e tutto l'equipaggiamento era nel grande cesto per l'immondizia. Guanto, scarpe, cappellino, tutto. Basta, non ne voleva sapere più di quel cavolo di pallina che finiva dove voleva, che volava alta, bassa, pazza. Nobe recuperò le cose e le mise da parte. Avvisò chi di dovere. Andarono a parlargli. Avrebbe dovuto prendere una decisione. Passò l'inverno. Fino a quel momento era stata una carriera strana, piena di alti e bassi. Dopo l'esordio in quella partita ormai persa a Milwaukee, 8 base ball in meno di 5 inni segnarono la prima partenza del titolare. Walter lo rimise nel cassetto, come quel rapporto eccellente. Alla fine di agosto, 2 mesi dopo, eccolo di nuovo sul monte. Cincinnati trova 2 singoli in 9 inni e la sua prima vittoria, 7-0, un completo. È il 1955 e dopo l'ultimo out delle World Series, mentre Brooklyn esplode di felicità, lui prende la macchina e va a lezione alla Columbia University. Nel 56 le cose non cambiano. Appena arrivano i primi ball, Walter chiama il bullpen e lo sostituisce. Lancia meno di 60 inning. Nel 57, il 15 maggio, scadono i 2 anni del bonus baby. Walter gli regala un'ultima chance. Fallire significa finire nelle leghe minori. Il giorno dopo, a Wrigley Field, lancia il primo completo in quasi 2 anni, mandando strikeout 13 Cubs, concedendo 4 valide e 7 base ball. Per 2 settimane è in rotazione, poi un altro mese e mezzo di bullpen e panchina. Il 29 settembre, con un inning in rilievo, diventa l'ultimo uomo a lanciare per i Brooklyn Dodgers prima del loro trasferimento a Los Angeles. Dal 58 al 60 a Los Angeles, poco meno di 500 inning, concede quasi 300 base ball e spara 31 lanci pazzi. Ma ci sono anche gli strikeout, poco più di 1 per inning. Il 31 agosto del 59, con 18 strikeout, eguaglia il record delle majors. I Dodgers nel 59 vincono la National League su Braves e Giants e giocano nelle World Series. Lancia gara 5 e perde 1-0 quando entra un punto su doppio gioco. I Dodgers vinceranno in 6 partite. Arriva così la primavera del 61 e il ragazzo si presenta puntuale allo sprint training. Nobe ha portato con sé tutte le sue cose. Lui ha preso una decisione. Prima di dedicarsi all'elettronica lancerà ancora 1 anno. Sono ad Orlando, in Florida, con la squadra delle riserve prima di un amichevole. Sono seduti nel bullpen. Guarda, è tutta una questione di meccanica. Quando vai indietro, quando carichi, riesci a vedere il guanto del ricevitore? Arriva improvviso un allenatore. Scaldati, ci servono 7 inning. Palmi ha perso l'aereo. 12 ball consecutivi, le basi sono piene. Norm Sherry, il ricevitore, va al piatto. E se provassi a rilasciare con meno violenza? Arrivano 3 strikeout. Volevano 7 inning, arrivano 7 inning. Nessuna battuta valida. Da quel momento Sandy Koufax diventa intoccabile. Nel 61 ci sono 18 vittorie, 15 completi, 2 shutout. I 269 strikeout battono un record della National League vecchio di 58 anni. Nel 62 i Dodgers si trasferiscono dal Coliseum al Dodger Stadium. Diventa il territorio di caccia di Koufax. La sua ERA casalinga è spesso inferiore a 2. Il 30 giugno contro i Mets incomincia la partita con 9 strike, 9 lanci. Finisce col primo no-hitter della carriera. Nonostante un infortunio al dito indice sinistro colpito mentre era in battuta gli faccia saltare la parte finale della stagione, i Dodgers arrivano in cima alla National League, alla pari con i Giants. Koufax rientra appena in tempo, poco prima dei playoff di spareggio, ma è ancora convalescente. I Dodgers perdono la miniserie 2-1. Nel 63, l'11 maggio, concede una base su ball ai Giants di Willie Mays. Nient'altro, è il suo secondo no-hitter. Termina la stagione con 25 vittorie, 306 strikeout in 311 inning, 1.88 di ERA, lancia 11 shutout. Vince tutti i premi che si possono vincere, MVP, Cy Young Award, Triple Crown. Apre le World Series contro Whitey Ford e New York Yankees e li batte 5-2 con 15 strikeout, nuovo record. batte Ford nuovamente in gara 4 quando i Dodgers completano la vittoria, vince l'MVP. Nel 64 arriva il terzo no-hitter, il 4 giugno Richie Allen dei Phillies riceve un contestato quarto ball su conto pieno e va out su tentativo di rubata. Philadelphia non produce altro. In quel momento solo Koufax e Bob Feller hanno 3 partite senza valide nelle loro rispettive carriere. La compagnia di Feller avrà vita breve. Artrite da trauma, sono le parole di Robert Kerlan, il dottore dei Dodgers, la mattina del 17 agosto 1964, il giorno dopo l'ennesimo shutout e 13 strikeout contro i Cardinals. Koufax non riesce neppure a raddrizzare il braccio sinistro. 2 settimane prima lo aveva schiacciato contro il sacchetto di prima base, tuffandosi per evitare un tentativo di pick-off. La sua stagione finisce lì, con 19 vittorie ed un ERA di 1,74. Il riposo invernale sembra aver pagato e la spring training del 65 è ricco di grandi speranze. Ma il giorno dopo una partita amichevole, Koufax si sveglia ed il suo braccio sinistro è completamente blu. Kerr gli dice che è finita. Lui non vuole credergli. La codeina, gli antinfiammatori, il ghiaccio diventano i suoi amici quotidiani. Spesso deve prendere antidolorifici durante le partite. Il 65 e il 66 sono stagioni impossibili. Il dolore lo affligge continuamente. Il dottore è stato chiarissimo. Non dovrebbe lanciare. Rischia seriamente di perdere l'uso del braccio sinistro. Potrebbe forse permettersi 7 inning una volta alla settimana. Se lo facesse, potrebbe evitare di lanciare bullpen fra una partenza e la successiva. In quei 2 anni Koufax vince 53 partite, lancia 659 inning, mette K 699 battitori, con 54 completi e 13 shutout, sempre con ERA inferiore a 2. Contro di lui gli avversari battono un ridicolo 189. Vince 2 Cy Young Award e completa 2 Triple Crown. In entrambe le stagioni i Dodgers arrivano alle World Series. Nel 65 Koufax, di religione ebraica, decide di non lanciare gara 1 delle finali contro i Twins, per onorare la festa dello Yom Kippur. Perde gara 2, ma ritorna alla grande lanciando 2 shutout in gara 5 e in gara 7, con 2 solidi giorni di riposo. Per la seconda volta è MVP delle finali. Nel 66 Koufax perde nuovamente gara 2 delle World Series, causa 3 errori dell'esterno centro Willie Davis. Il manager lo toglie per preservarlo per la quinta partita, ma i Dodgers non ci arrivano neppure, non segnando più un singolo punto nel resto della serie. La settimana dopo Koufax annuncia il ritiro. Sarà eletto nella Hall of Fame a soli 36 anni. Dal 1961 al 1966 Sandy Koufax è stato la cosa più vicina alla perfezione che si sia mai vista su un ponte di lancio. Ad ogni partita c'era la possibilità che gli avversari non avrebbero avuto bisogno delle mazze. Il 9 settembre 1965 Sandy Koufax e Bob Handley dei Chicago Cubs si affrontano al Dodger Stadium di Los Angeles. I Dodgers sono impegnati in una serrata lotta per il pennant della National League. Sono alla pari con i Reds, mezza partita dietro ai Giants, i Braves appena dietro. Dopo 4 inning, Koufax ha 5 strikeout, Handley nessuno, ma entrambi non hanno concesso né valide né basi su ball. Handley spezza la perfezione regalando una base su ball a Lou Johnson per aprire la parte bassa del quinto. Johnson arriva in seconda su smortata e ruba la terza, segnando il punto su errore di lancio del ricevitore. Dopo questa parentesi durata 3 battitori, riprendono gli out. Siamo alla fine del settimo ed entrambi i lanciatori hanno un no-hitter. Johnson alza una candela dietro la prima base che cade fortunosa per un doppio a centimetri dalla linea di foul. Resterà l'unica valida della partita. Handley chiude il settimo. Nella parte alta dell'ottavo Koufax deve affrontare Ron Santo, Ernie Banks e Byron Brown. Strikeout, strikeout, strikeout. 3 out per Handley nell'ottavo. Chris Krug va strikeout per avere il nono. In incontro fu Koufax, 25 su 25. Joey Amalfitano viene mandato a sventolare per Don Kessinger, trova solo Mosche, manca un out. Harvey Kuhn batte per Handley, è 14° strikeout per Koufax, è la partita perfetta, è Sandy Koufax. Prima di chiudere devo salutare qualcuno che ha un posto speciale dentro di sé per il grande mancino dei Dodgers, Mandy Stefano.
Un altro tuffo nella storia del baseball regalatoci da Joe Sox con la storia di Sandy Koufax. Siamo in chiusura, il tempo dei saluti. Volevo ricordarvi che c'è adesso anche la pagina su Facebook di Radio Play It, non potevamo esimerci. State collegati con questa pagina per sapere gli aggiornamenti su tutte le nuove e le vecchie trasmissioni. Un saluto anche a Matteo D'Angelo, che continua la sua stagione. Speriamo che la sua gamba orripilante si sia rimessa.
era completamente, andatela a vedere ancora, ve lo diciamo, sul suo blog, ricordiamo sempre italians.playtusa.com.
Quindi continuano le stagioni dei nostri ragazzi, anche quelli che ora hanno finito World Baseball Classic e giocano negli Stati Uniti, hanno raggiunto i camp delle squadre, camp di Minor League, di Major League, e quindi un saluto a loro e, come al solito, diciamo che li teniamo d'accordo.
Oppure anche volevo fare un saluto a una nuova radio, direi, un nuovo podcast che potete trovare su famigliabb.forumfree.net. Si tratta di alcuni ragazzi che direttamente non conosciamo, però appunto girando per il web mi è uscita fuori, quindi a noi piace fare pubblicità. Tutto ciò che è baseball è qualcosa di positivo. È una trasmissione, è un podcast di una mezz'oretta circa sul baseball italiano. Hanno parlato un po' del baseball classic in quella prima puntata, su alcune cose non ci troviamo molto d'accordo, però buono così, ma avere un sacco, certo, di copertura è tutta una cosa positiva per noi. Quindi andate a sentirli e fateci sapere cosa ne pensate, e fate sapere loro cosa ne pensano.
Diciamoci la verità, siamo così pochi in questo momento appassionati di baseball che bisogna stare uniti. Certo, ognuno ha le sue idee, però non bisogna mai andare ognuno per la sua strada, ma sempre cercare di contribuire per il bene comune. Non solo baseball, Radio Play It, l'Epius.
Certo, perché abbiamo anche innanzitutto la trasmissione di wrestling condotta da Marco RVD e Lorenzo. Potete ascoltarla in podcast ogni 15 giorni. E l'altra trasmissione, Football by Dummies, che sta migliorando sempre di più. I miei complimenti ad Azza e Angie. Si sente che state andando alla grande pure voi. E vi dico una cosa, ragazzi: mi impegnerò per mettere i sottotitoli anche alla radio. Cercherò di sviluppare un software per la lettura in braille. Fatemi sapere se vi può andare bene come soluzione.
Perfetto, ragazzi, non ci resta che darvi appuntamento fra 15 giorni per la 19esima puntata di Baseball e Musica, ma vi ricordo che se tutto va bene, noi speriamo che vada così, fra una settimana avremo già la nuova trasmissione sempre di baseball pronta. Ci sarà quindi l'alternanza fra noi, Calle Lefi di Baseball e Musica, questi altri ragazzi che sono il punto di domanda,
esatto.
E anche questa trasmissione che si chiamerà punto di domanda. Lo saprete solo, spero, la settimana prossima, comunque nel giro di poche settimane. Comunque facciamo tanti auguri a loro che si stanno preparando. Dedichiamo la sigla finale a Sandy Koufax, che è stato protagonista della storia stupenda di Joe Sox. La canzone di Bruce Springsteen è proprio Sandy.
Ciao.
Casino dance with the shirts open like Latin lovers on the shore, chasing all them silly New York virgins by the score. Love me tonight, for I'm
busted for sleeping on the beach all night. Them boys in their high heels, ah, Sandy, their skins are so white. And me, I just got tired of hanging in them dusty arcades, banging them pleasure machines, chasing the factory girls underneath the boardwalk, where they all promise to unsnap her jeans. And you know that tilt-a-whirl down on the South Beach drag, I got on it last night and my shirt got caught, and they kept me spinning, bitch. Didn't think I'd ever get on. Ooh, Sandy, do you know what is rising behind us? This relax, a carnival life on the water, running left. Waitress I was seeing lost her desire for me. I spoke with her last night. She said she won't set herself on fire for me anymore. She worked that joint under the boardwalk. She was always a girl you saw bopping down the beach with the radio. The kids say last night she was dressed like a star in one of them cheap little seaside bars. And I saw her park with lover boy out on the Kokomo. Did you hear the cops finally busted Madame Marie for telling fortunes better than they knew? For me, this boardwalk life's through, babe. You oughta quit this scene too.